Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. L'edizione 2022 di Eurovision si è conclusa e non ce ne sarà un'altra in Italia l'anno prossimo. Se Mahmood e Blanco erano i grandi favoriti fino a qualche settimana fa, poi è arrivata l'ondata ucraina che ha travolto loro e altri grandi favoriti, tra cui il Regno Unito, la Spagna e la Svezia. Se vi siete persi la finale su SBS, due buone notizie. La prima è che potete recuperarla online e godervela su SBS On Demand. E la seconda è che ora ne racconteremo i momenti più importanti con il nostro prossimo ospite, il giornalista e ricercatore Jacopo Tomatis, con il quale ci colleghiamo ora proprio a Torino. Jacopo, buonasera e ben ritrovato qui su SBS.
Buonasera, grazie.
Ci eravamo sentiti, Jacopo, durante la competizione e ora a bocce ferme posso chiederti la domanda che secondo me in molti si fanno. L'Ucraina meritava di vincere, qual è il tuo punto di vista?
È difficile a dirsi, in generale è difficile dire chi merita di vincere una competizione del genere. Se mi stai chiedendo se era il pezzo più bello, no, non lo era, anzi un pezzo abbastanza debole, e sicuramente non il migliore, sicuramente in un anno normale non ce ne saremmo probabilmente neanche accorti di questo pezzo. Però Eurovision è un evento mondiale, un evento che si presenta come evento apolitico, ma in realtà è sempre profondamente politico, perché alla fine quello che viene messo in scena sono le identità nazionali, e quindi ci sta che quest'anno abbia vinto l'Ucraina. È evidentemente una vittoria sull'onda emotiva di quello che sta succedendo, e questo è abbastanza ovvio. Non la leggerei in termini di merito, la leggerei in termini di circostanze. Le circostanze quest'anno hanno portato a questo.
Andiamo ora alla nota dolente. Mahmood e Blanco hanno stonato un po' nella finalissima, sono apparsi poco motivati o perlomeno meno motivati che altri artisti. È stato questo il fattore che ha portato ad un risultato che sicuramente è inferiore ai pronostici?
Beh, difficile a dirsi, la mia impressione è che i problemi siano stati tecnici. Il pezzo di Mahmood e Blanco è stato cantato a squarciagola da tutto il palazzetto, ed è ragionevole pensare che questa cosa gli abbia prodotto dei problemi in termini di intonazione con i rientri nelle cuffie. Io me la spiego così. Quindi secondo me c'è stato un problema di intonazione legato alla circostanza. Era veramente impressionante vedere il palazzetto cantare a memoria tutte le parti di Brividi, anche quelle difficili da intonare. Poi sicuramente l'Italia ha fatto una scelta che secondo me era anche sensata per il tipo di canzone, di una performance molto sobria, senza tanti effetti, senza tanti cose che vengono sparate, fuochi d'artificio come molti altri, e quindi questa cosa, considerato che l'Italia non ha fatto la semifinale, quindi è andata direttamente alla finale, probabilmente ha forse un po' penalizzato il confronto con altri brani, anche perché in realtà su Spotify e sugli streaming in tutto il mondo il pezzo di Mahmood e Blanco stava andando e sta andando molto bene, quindi credo ci sia stato un problema di questo genere, ecco.
Assolutamente, rimane la più ascoltata e ha anche vinto un premio come miglior testo, Brividi, questo lo vogliamo ricordare. Ora andiamo a dare uno sguardo al podio. Dietro l'Ucraina troviamo Regno Unito e Spagna. È simile a quello che sarebbe stato il tuo podio?
No, direi di no. Io trovo il pezzo del Regno Unito abbastanza fastidioso, sinceramente mi ha stupito molto il successo. Il pezzo della Spagna mi sembra un buon pezzo, soprattutto una bellissima performance, che è quello che secondo me ha premiato molto, perché la parte coreografica era sicuramente una di quelle più curate, e Chanel era un candidato forte alla vittoria, infatti ha ricevuto moltissimi 12 punti. Devo dire, mi stupisce abbastanza il Regno Unito, non mi sarei aspettato questo tipo di successo, soprattutto da parte dei voti delle delegazioni, no? Mi sarei più aspettato un successo dal punto di vista del voto del pubblico, considerato che Sam Ryder è effettivamente molto seguito sui social. Ma no, non sarebbero state le mie scelte, naturalmente.
Grazie per averlo detto tu. Volevo dirlo io su Sam Riley, ma insomma effettivamente è stato un mezzo shock, soprattutto per il contributo delle giurie. Quale sarebbe stato quindi il tuo podio?
Ma allora, io ho apprezzato molto alcuni pezzi che hanno avuto anche dei buoni piazzamenti. Il pezzo della Serbia era molto ben costruito sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista della performance. Sicuramente il pezzo del Portogallo era molto bello, anche se probabilmente non così televisivo, anche se il Portogallo insomma ha vinto con il pezzo meno televisivo della storia, probabilmente mi riferisco ovviamente all'unica vittoria portoghese del 2017 se non sbaglio, quindi hanno tentato in qualche modo di replicare quella cosa, non ce l'hanno fatta, ma era ampiamente prevedibile. E poi devo dire, devo spezzare una lancia a favore del pezzo rumeno, che nessuno ha capito, ma che in termini di pezzo latin dell'estate secondo me funzionerà moltissimo e funzionerà molto meglio del pezzo spagnolo. L'idea del reggaeton in rumeno, del reggaeton in spagnolo fatto da un rumeno, non ha attecchito, però il pezzo è veramente un pezzo, diciamo, latin dance ballabile che secondo me funziona benissimo e secondo me si prenderà la vendetta nel circuito estivo delle balere e delle giostre, per intenderci. Quindi anche da quel punto di vista ci sono pezzi che hanno avuto poca fortuna. Poi vabbè, il pezzo di Mahmoud e Blanco era secondo me uno dei migliori in gara e forse meritava più fortuna, come ci siamo già detti.
Io ricordo che siamo in collegamento con Jacopo Tomatis da Torino, che ha seguito da vicino Eurovision, e parlavi della Serbia, Jacopo, e ti volevo chiedere ora quanto conta l'impatto visivo, la teatralità nel vincere l'Eurovision. Ovviamente la Serbia l'ha avuto e ha stravinto con il pubblico, ma penso anche al nostro Sheldon Riley, che per l'Australia è andato piuttosto bene con le giurie, ma poi è stato praticamente invece ignorato da chi votava da casa.
Ma secondo me la performance ovviamente ha un impatto enorme, non basta sicuramente, non basta e mi sembra abbastanza evidente che i meccanismi attraverso cui un pezzo pop ha successo continuano a essere, e dico grazie a Dio, misteriosi, perché poi alla fine il pubblico vota in blocco dei pezzi che uno magari non si accorge neanche che esistano e viceversa ignora dei pezzi più forti. Quest'anno il caso, a parte il caso Ucraina che è particolare, e il caso della Moldova mi sembra abbastanza emblematico, c'è un pezzo che nessuno avrebbe mai dato tra i favoriti, un pezzo che le giurie non si sono assolutamente filate e un pezzo che ha preso tantissimi voti del pubblico popolare con una performance non particolarmente interessante. Certo, chi vede le cose in teatro vede certe cose che chi vede le cose in TV non coglie probabilmente. Il caso dell'Australia che ho avuto modo di vedere in teatro, perché io ho assistito alla prova del pezzo, e beh, effettivamente era una performance di altissimo livello, con un gioco di luci e con un gioco di scenografie veramente ben concepito. Non è detto che questa cosa funzioni necessariamente benissimo in televisione, però quel tipo di cosa lì colpisce l'immaginario del pubblico. Ecco, il caso della Serbia è evidentemente quello, era un pezzo abbastanza complesso anche come tipo di melodia, il fatto che è cantato in una lingua che il 99% degli spettatori non capisce, però evidentemente ha colpito l'azione scenica, ecco, che raccontava qualcosa. La stessa cosa è un'arma a doppio taglio, nel caso di Achille Lauro per esempio non ha funzionato assolutamente, visto che è stato fatto fuori il primo turno.
Mi detto che probabilmente la canzone che avresti voluto vedere più riconosciuta è quella rumena, qual è invece, se lo possiamo dire apertamente, qual è stato il peggiore a Eurovision?
La Germania, ma senza nessun dubbio, il pezzo era veramente banale, trito, con una performance anche abbastanza moscia, con sostanzialmente avere questo enorme palco, avere la possibilità di fare veramente qualunque cosa e non usarla per fare niente. Non mi stupisce il voto bassissimo, non mi stupisce, quasi umiliante, perché 0 punti dalle giurie per una delle Big Five è veramente un risultato pessimo. Ripeto, non mi stupisce perché se la sono giocata secondo me molto male da questo punto di vista, dunque sono d'accordo con gli esiti.
Come sta Torino adesso? Abbiamo sentito l'entusiasmo, la città si sta riprendendo, tutto attorno normale, o Eurovision ha mosso qualche energia che magari avrà degli strascichi?
Questo è presto per dirlo, devo dire che i mesi di avvicinamento Eurovision a Torino sono stati strani, perché si aveva la forte impressione che in realtà buona parte della città non avesse capito che cosa stava succedendo e la portata dell'evento, e in realtà devo dire che i fatti confermano questa impressione, perché al di là di quello che si è visto in televisione, sui media, ci sono stati numerosi problemi organizzativi, non tanto nello spettacolo Rai, che invece, salvo alcuni problemi di scenografia, è andato direi molto bene ed è stato perfettamente funzionale e ha rispettato perfettamente gli standard di IBU, ma nella gestione degli eventi cittadini. L'impressione è che non ci si aspettasse così tanta gente, di ospiti stranieri, ma anche di locali interessati a partecipare all'esperienza Eurovision. Per cui lo spazio che il comune aveva adibito per seguire le dirette e per concerti e attività collaterali era sold out dalla metà dei pomeriggi, e ci si trovava fuori con folle di gente che volevano vedere la finale o vedere la semifinale e non riuscivano a entrare. Insomma, la città probabilmente, per il fatto che in Italia Eurovision non se lo è filato quasi nessuno negli ultimi 20 anni, non era veramente pronta a che cosa poi è successo. Forse però questa è la volta buona, nel senso che ormai l'Italia è fissa in Eurovision dal 2011, quindi da più di 10 anni, l'interesse sta ritornando, c'è stata ampia copertura dei media che non c'era mai stata negli ultimi anni, anche le semifinali hanno avuto un buono share, e forse l'esperienza di Torino, anche proprio per le cose sbagliate che sono state fatte, i problemi di gestione, ora insegnerà che è una cosa grossa, è una cosa importante, è una cosa che sicuramente rimarrà nel centro dei palinsesti televisivi per i prossimi anni, si riprenderà questo posto anche in Italia, che appunto non ha molto amato Eurovision negli ultimi tempi.
E in conclusione, Jacopo, ti chiedo qual è stato il tuo momento preferito di questa edizione 2022 di Eurovision?
Ma allora, al di là di quello che si è visto, io devo dire il mio momento sicuramente più intenso è stata la partecipazione alle prove, non tanto per quello che si vede in televisione, ma per quello che non si vede. Assistere alla macchina dietro Eurovision è qualcosa che chiunque si occupi di musica o di spettacolo o di media dovrebbe fare, perché il cambio dei set, la gestione delle luci, la gestione delle camere fa veramente capire che il 90% della musica con cui abbiamo a che fare normalmente quando andiamo ai concerti è un altro sport, un altro campionato. Eurovision è una cosa veramente gigantesca, noi italiani abbiamo il Festival di Sanremo come parametro di grande evento, e guardando un Eurovision da vicino ci si rende conto che il Festival di Sanremo è veramente una cosa banale, piccola, semplice da organizzare. Eurovision racconta anche questo, cioè racconta delle complessità che ci sono nel mondo del lavoro, dello spettacolo, e di quante persone coinvolte ci sono per 3 minuti di ripresa televisiva di gente che balla e canta.
Davvero grazie a Jacopo Tomatis. Allora, a questo punto, appuntamento in Ucraina nel 2023. Chissà se forse questo sguardo al futuro magari è il regalo più bello che ci ha fatto Eurovision quest'anno. Grazie Jacopo.
Grazie a voi e buona serata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.